A differenza degli altri Vangeli della Quaresima, che collocavano, che sono facili da ricordare, la trasfigurazione sul monte, le tentazioni di Gesù nel deserto, la cacciata dei mercanti nel Tempio, questo diventa un discorso. E sapete che i discorsi sono difficili da ricordare, perché sono molti concetti. In realtà Gesù in questo discorso non esprime dei concetti, esprime delle verità, cioè delle realtà, ma non sono facilissime da ricordare. Per quello che io mi permetto, perché risulti più chiaro il messaggio, di cogliere tre delle parole che abbiamo ascoltato per farle, perché non le dimentichiamo, perché contengono delle profonde verità. Prima parola, partiamo dalla fine del discorso. Guardate cosa dice Gesù. La luce, non dimenticatelo, con Gesù la luce è venuta nel mondo. Non è vero che il mondo vaghi nelle tenebre, c'è la luce nel mondo. C'è luce sufficiente per capire, per vedere. Quelli che dicono che non capiscono, che non vedono, c'è la luce. A meno che uno volontariamente voglia essere cieco. Ma c'è luce sufficiente per tutti. Ma guardate cosa aggiunge qui Giovanni. Ma gli uomini hanno amato, la parola è amato, più le tenebre della luce. Cosa vuol dire? Vediamo di capirlo. La prima cosa che ci viene detta stasera è che è inevitabile che noi sbagliamo, che pecchiamo, che facciamo anche delle cose non belle. Possiamo amareggiarci, ma non ci possiamo fare niente, siamo fatti su così. Amen. Ma non è quello il problema. Il vero problema è quando uno ama talmente il male che cambia le carte per continuare a fare il male. La Chiesa ha sempre sopportato i peccatori, sempre. Non ha mai mandato nessuno, cose terribili, sia chiaro, a rogo o quello che è, perché aveva commesso, che so io, un peccato, rubato o addirittura ucciso. Ma la Chiesa è stata cattivissima, tra virgolette, a volte anche proprio nella realtà, con quelli che cambiavano la realtà facendo diventare bene ciò che era male e male ciò che era bene. Perché quando tu fai questo, allora dai a te stesso il permesso di continuare a fare il male. È un po', guardate, quello che succede quando un ragazzo o una ragazza così, non vogliono più andare in chiesa, vabbè, non vogliono più andare in chiesa, amen. Farò cos'è, diventa mazzo. Non si accontentano di dire non voglio più andare in chiesa. Lo motivano anche. Non vogliono più andare in chiesa per questo, 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 questo. Quando uno fa questo, è tremendo, eh? Perché fa il male e si mette anche a posto la coscienza. Oggi noi, in virtù del libero pensiero, abbiamo sopportato di tutto. Anche il fatto che uno arrivi veramente ad amare il male. Ad amare a tal punto il male da non volersene separare. Ci sono quei tipi lì? Vi assicuro che ci sono. E non cercateli solamente fra gli integralisti islamici, che sono dei pazzi fanatici, o fra i criminali della mafia. Ci sono anche fra la gente che noi riteniamo comune. Il vero peccato è amare a tal punto il male da continuare a farlo, sentendosi pure bene facendolo. E quando uno è così è finita. Guardate che Uno dei doveri educativi che tutti abbiamo, ed è un dovere scomodo, pesante, davvero credetemi, ingrato, perché fai delle figure, passi come uno che vuol rompere le scatole alle persone, ma è di continuare a dire che se una cosa è bianca, e se una cosa è nera, è nera. Uno dei romanzi più inquietanti che sono stati scritti negli ultimi tempi, che esprime perfettamente il modello oggi imperante, sapete qual è? 50 sfumature di grigio. Samuel Titol mi fa andare fuori di testa. Cosa hanno fatto? Il bianco è troppo chiaro, il nero è troppo scuro, facciamo il grigio che va bene a tutti. Decidiamo solo a quale sfumatura io appartengo. Questo è amare il male. Non sono più né carne né pesce, non sono più né cristiano né non cristiano, non decido più quello che voglio essere e mi rimango dentro in questa indeterminatezza, continuando a fare le cose per non sentirmi in colpa, anzi, per sentirmi anche autorizzato a fare tutto quello che voglio. Questa cosa qui è tipica del mondo d'oggi, eh? E questa cosa qui è inaccettabile. Al di là di tutta la libertà di coscienza, al di là di tutto quello che uno può pensare, al di là di tutto. Però quando tu finisci per giustificare le cose cattive che fai, io quando penso che c'è stata gente che diceva ti occorre qualcosa da mangiare, sei povero, ma vai a espropriare i supermercati. C'è... Aspel mia fal. Basta. Nessuna ideologia ti consente di fare questo. Nessuna. Altrimenti non se ne viene fuori più. Così come nessuna ideologia ti consente di odiare lo straniero. Farai fatica, ti capisco, odiarlo non è possibile. Sei peccatore se lo odi. Il problema allora è questo. Io faccio il male, amen, pazienza, ci sta, o lo amo il male, o amo le tenebre, o scelgo di essere uno che non pensa in un certo modo che la pensa e mi giustifico dal punto da giustificare anche tutto quello che viene di conseguenza. Quando è questo, neanche Dio può intervenire a salvarti, eh? E a questo proposito, sarebbero tante le cose da dire, ma rischiamo di tenerla lunga, però ascoltatemi bene perché non è cosa da poco. Una maniera di amare l'oscurità, le tenebre, e anche quello che sta succedendo riguardo alla pandemia. È chiaro che c'è la pandemia, è chiaro che il governo ha il dovere di fare tutte le sue leggi e zone gialle, rosse, tutto. Però potrebbero gentilmente risparmiarci il martellamento continuo come se fossimo una massa di deficienti che non capisce quello che deve fare? Potrebbero decidere di parlare un quarto d'ora alle 8 di sera a reti unificate e dire si fa così, 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 faremo così, così e così e basta. Altrimenti mi sa tanto che qualcuno ama così tanto la pandemia da farla trionfare. Quando tu di un problema ne fai un assoluto, fai vincere il problema, eh. Guardate che anche durante la pandemia bisogna continuare a vivere. E bisogna continuare a fare le cose bene. E questo succede anche quando tu hai dei problemi a casa tua, metti il figlio che ti disubbidisce. Ma sarà possibile che un ragazzino disubbidiente, un po' fuori di testa, riesca a mettere in crisi il matrimonio? Riesca a far andare fuori di testa la mamma? Che diventa isterica o ansiosa, riesca col papà a fargli perdere magari il posto di lavoro, riesca a scombussolare tutto. Ehi, prendete il ragazzino in questione e mettetelo dentro nello sgabuzzino, non fisicamente, la Silpert, e andate avanti a fare le cose bene. Altrimenti ha vinto lui. I problemi, ricordatevi, che sono come gli uomini: nascono, crescono, si rinvigoriscono, invecchiano e muoiono. Basta aver pazienza. E allora la prima cosa che ci dice il Vangelo, e non è una cosa da poco, con tutta la consapevolezza che noi dobbiamo mettere, con tutta la libertà che si può avere, con tutto il libero pensiero che è da lei, tutto, però non affezionarti a tal punto al tuo comportamento sbagliato da non volerne più uscire fuori. Hanno amato le tenebre. È potente questa cosa. Hanno amato le tenebre. Seconda parola, seconda. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Cosa vuol dire? Io c'è una cosa che mi fa, che non mi piace, permettete che lo dica, ed è il fatto che troppa gente parla male del mondo in cui è. Anche tanti cristiani. Quando sento quelli che sono molto devoti, frequentano i santuari, dicono molti rosari, sono fedeli al Signore, alla Chiesa, e poi ascoltano tutte le dicerie riguardo ai castighi che Dio manderebbe nel mondo, o la Madonna manderebbe nel mondo, segreti qui, segreti là, io mi cado le braccia. Guardate che Dio lo ama questo mondo, eh. Non lo vuoi mica distruggere. Lui è venuto per distruggere il peccato salvando l'uomo. Perché qualcuno non ha capito bene. Perché vorrebbe distruggere il peccato e distruggere l'uomo che lo compie. Dio vuol salvarlo il mondo, eh. C'è in giro troppa disaffezione al mondo in cui viviamo. Come se fosse un posto brutto. Stamattina uno mi fa: presto divento papà. Dico, è primo figlio? No, è secondo. Poi mi fermo lì, perché ti devi fermare lì. E perché in questo mondo così. Ma che problema c'ha questo mondo? Scusami, sono 70 anni che non ci sono guerre. Stanno tutti bene. Di che cosa ti lamenti? Vai a vivere in Iraq. Se non si ama il mondo non si fa niente di bene. Amare il mondo non vuol dire amare la mentalità del mondo. Vuol dire voler bene alla gente che c'è lì, al tuo paese, alla tua terra, alla tua gente, alle tue cose, alla tua fede, alla tua chiesa. Se tu non ami ciò che ti è donato, come farai a cambiare le cose? Si fa fatica, eh. Si fa molta fatica a volte, però l'unica maniera per poter cambiare qualcosa e migliorarla è amarla. E per favore non andate sempre alla ricerca delle notizie pesanti o noiose oppure minacciose. Non fate come quelli che frequentano i bar, che vanno alla mattina alle 8 sono già lì a bere bianchino, alla sera alle 8 gli amore a bere bianchino, e durante tutto il giorno non ha fatto altro che chiacchierare, parlare male di tutti e dire che tutti sono degli indegni, meno loro che vivono di bianchini. E allora vedete, decidiamo se Dio ha voluto bene a questo mondo di volergli bene. E se qualcuno non si comporta bene, aiutiamolo a comportarsi meglio. Terza parola. Come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Vediamo di capirlo bene questo, brevemente. Cosa vuol dire la storia di Mosè e il serpente? Mosè stava attraversando il deserto col popolo e è passato di un posto pieno di serpenti. Erano velenosi, molti erano stati morsi e morivano. Allora Dio gli aveva detto: costruisci, prendi un palo, metti su un serpente di bronzo attorcigliato attorno, ti guarderà il palo, mentre morsicato dal serpente non morirà. Il serpente che salva è quello che c'è nelle farmacie, eh? Avete presente le farmacie? Quel simbolo lì è tolto dalla Bibbia, ma è simbolo anche del crocifisso che è innalzato sulla croce. Guardare il crocifisso ti salva. La parola che qui vorrei sottolineare con voi qual è? Innalzare. Guardate che lo scopo del cristiano, mio, vostro, di tutti, è di tirar su le persone. Certo, occorre il cric a volte, perché il cric pisa più di un camion, e se non usi il cric non lo tiri su per niente. Però lo sforzo è di innalzare, perché di far cadere è facilissimo. La forza di gravità ti manda giù. Schiacciar giù le persone è facilissimo. Si tratta di tirarle su. E il vero compito è proprio quello, restituire dignità, forza. Il vero impegno qua dentro, per esempio, per quanto mi riguarda, è quello di dire a uno: dai, sta in piedi per conto tuo, forza, diventa bravo, diventa buono, diventa nobile, diventa generoso, non fare il capriccioso. È uno sforzo tremendo a volte, ma è quello che tentiamo di fare ogni giorno. Innalzare. È come quando uno va in montagna. È bella la montagna per quello, perché parte, man mano va su, il panorama si allarga, l'orizzonte si amplia, l'aria diventa sempre più pura, l'acqua sempre più fresca, e quando arriva in cima è contento. Ha fatto fatica, certo, perché quando ci si innalza si fa sempre fatica, e a precipitare giù non si fa nessuna fatica. Però ci si schianta. Ecco qual è il compito del cristiano. Ho tolto tre cose da questo Vangelo. Sono tre cose potenti. Ve le ricordo e chiudo. Primo, commettere i peccati fa parte della nostra realtà, però impariamo almeno a non amarli. Almeno quello. Se tu non ami il peccato, prima o dopo lo superi. Secondo, bisogna invece amare il mondo, la realtà, la gente, le persone, la vita. Te, basta con quelli che vengono in chiesa e dicono che è schifo di mondo. Non va mica bene dire così. Non va bene. E anche quelli che sono responsabili, non ci tormentino. Ci aiutino a vedere il bello del mondo, non solo i problemi, perché altrimenti affoghiamo nei problemi. E la terza cosa, il compito del cristiano è innalzarsi e innalzare, non schiacciar giù, non lasciar rotolare, anche le pietre rotolano giù. L'uomo è chiamato ad andare in alto. E questo è l'invito che ci viene da questa splendida parola di Dio, non facile da capire. Credo in un solo Dio.
Mitsubishi Electric, 100 anni di innovazione giapponese, propone climatizzatori efficienti, silenziosi e connessi, con filtrazione avanzata dell'aria per un ambiente sano. Scegli la qualità e l'innovazione. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.